Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terranio e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie di questo meraviglioso sport. E anche adesso che la stagione su strada è terminata e che si inizia a pensare già al 2022, non mancano le occasioni di commentare anche un po' riguardando quello che è stata questa stagione ciclistica, senza dimenticare di buttare un occhio all'anno prossimo e alle corse che chiameranno la prossima stagione. In queste settimane ci stiamo dedicando alle nostre consuete rubriche di fine stagione, in cui andiamo ad analizzare un po' quello che è successo quest'anno, e questa settimana tocca alle delusioni di questa stagione, ai corridori che per un motivo o per l'altro non hanno rispettato le aspettative che forse venivano assegnate a inizio stagione. La rubrica, come di consueto, è iniziata lunedì per terminare poi a fine settimana, domenica, insomma, a scendere dal decimo posto per la delusione alla delusione più grande. Quindi saprete già, insomma, che la nostra redazione ha votato Mikel Landa in decima posizione, Nairo Quintana in nona, poi Michael Matthews ottavo e Miguel Angel Lopez in settima posizione. Sono ancora da scoprire gli altri, insomma ci sono alcuni corridori in cui effettivamente dopo il 2020, che a suo modo è stata una stagione particolare, ma insomma alcuni di loro avevano fatto vedere grandi cose, o vincendo corse importanti o comunque ottenendo diversi risultati e piazzamenti che sembravano aver lanciato la carriera, invece insomma non sono riusciti a confermarsi nel 2020. E 21. Saluto intanto il nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino. Buonasera Leonardo. Allora, ovviamente ne abbiamo parlato tanto anche durante la stagione. Tra le delusioni ci sono sicuramente Mikel Landa, ma anche Nairo Quintana, appunto, più che altro per le premesse con cui arrivavano a questa stagione. Sappiamo tutti che entrambi hanno avuto tanta sfortuna, tanti infortuni in questa stagione. Però forse anche nei momenti in cui questi infortuni non c'erano, non sempre hanno brillato in maniera particolare. È vero, Landa è riuscito a salire sul podio della Tirreno Adriatico, però anche quando è stato chiamato a provare a vincere, non è stato il Landa devastante in salita che avevamo visto in altre circostanze. E poi forse la vittoria alla Vuelta a Burgos aveva un po' illuso sulle sue possibilità la successiva Vuelta in Spagna.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, Landa è la solita sfortuna, questo bisogna dirlo perché è vero, l'abbiamo inserito, l'abbiamo messo in decima posizione, però va chiaramente considerato, insomma, delle attenuanti ancora una volta molto grandi. Poi da lì si finisce sempre il solito discorso che quando si cade troppo spesso, forse non è solo esclusivamente una componente di sfortuna, però è chiaro che c'è. Però hai detto bene, comunque Landa non ha avuto il Giro d'Italia, è ovvio, sembrava stare molto bene, quindi ha fatto una buona preparazione. L'inizio di stagione è stato abbastanza buono per lui. Da quel momento in poi, sì, si è rivisto Landa, quello sprazzo alla Vuelta a Burgos, che effettivamente aveva un pochino illuso, però la Vuelta in Spagna, la Vuelta successiva, quella che doveva essere un po' il ritorno, insomma, rivederlo ad alti livelli, con magari poi anche potenzialmente, insomma, Lombardia, un finale di stagione discreto in vista. Non c'è stato veramente niente da fare. Lì vai a capire esattamente cosa è successo, insomma. Però è chiaro che resta la delusione di un'altra stagione che va accantonata senza quei risultati che ci si aspetta da lui in maniera importante. Quintana, discorso abbastanza simile, forse un po' meno attenuanti per lui, per come la vedo io, perché insomma l'infortunio comunque era precedente, ci sono delle attenuanti, però è chiaro che anche lui è sembrato comunque mancargli quel, non lo so, quel déclic, direbbero in Francia, quello scatto mentale che gli permettesse di avere la grinta e di avere la cattiveria agonistica che gli è mancata. Secondo me è lì la chiave un po' dei problemi di Quintana. Forse un ambientamento con l'HA non proprio idilliaco o come sperava. Evidentemente nei momenti di difficoltà non riescono ad affiancarlo come lui vorrebbe probabilmente.
E di Mikel Landa abbiamo parlato anche di recente, insomma, con il suo direttore sportivo Alberto Volpi. Sentiamo che cosa ci ha detto il direttore sportivo della Bahrain Victorious sul corridore basco.
Mikel ha solo bisogno di equilibrio, perché quando ha la condizione a volte viene penalizzato da gravi infortuni come è successo quest'anno al Giro, e sono sicuro che quest'anno al Giro avrebbe fatto veramente molto molto bene, perché era supportato da una squadra di altissimo profilo. È chiaro che per essere un corridore di eccellenza come lui e fare la differenza e diventare un super campione ci sono tanti fattori: mentale, la tranquillità, il saper gestire certe situazioni. Io credo che abbiamo in squadra comunque Landa, che è il talento forse più cristallino che abbiamo, al di là dei giovani che devono sbocciare alla Milan, alla Gino Mader. Rimane per me il nostro talento cristallino per la salita.
Queste quindi le considerazioni di Alberto Volpi, un Mikel Landa che ricordiamo è rinnovato poi con la formazione, che ha evidentemente intenzione di puntare ancora su di lui come capitano, soprattutto nelle corse da 3 settimane, chi invece non ha rinnovato il proprio contratto ma è tornato nella squadra che lo ha lanciato, in cui ha avuto di fatto gli anni migliori della propria carriera, è stato Miguel Angel Lopez, che avrete visto, insomma, abbiamo inserito in 7ª posizione sempre la nostra graduatoria delle delusioni della stagione. Anche di lui abbiamo parlato con il suo, in questo caso, nuovo direttore sportivo, nuovo e vecchio contemporaneamente, si potrebbe dire, perché con Giuseppe Martinelli, insomma, ha corso tanto in carriera, ha ottenuto anche risultati importanti al Giro d'Italia. Allora sentiamo che cosa ha detto Martinelli sul ritorno di Miguel Angel Lopez all'Astana e su quello che potrebbe, a questo punto dovrebbe, essere il suo calendario per la prossima stagione. Sentiamo Martinelli.
Ma io direi, cominciamo dal dire che è partito con noi, ha fatto grandi cose con noi, e si può dire che la carriera è cominciata con noi. Io credo che è lì la differenza, che forse lui non voleva neanche andare via, lui preferiva rimanere in Astana, ma il budget era veramente, ho dovuto rinunciare più a lui che lui che andasse via da noi. E alla prima occasione ci ha chiamato e l'abbiamo ripreso. Io credo che abbia ancora molti margini di miglioramento. Non dimentichiamo che ha vinto una tappa al Tour anche l'anno scorso, è stato competitivo alla Vuelta e poteva lottare per la classifica generale fino all'ultima tappa. Dopo quello che è successo non lo sa ancora nessuno, di verità, perché ci sono ricavati tante cose, però secondo me il fatto che sia ritornato dove è stato bene, dove ha fatto i migliori risultati, quello è un bel morale per lui.
E allora, Leonardo, che cosa non ha funzionato invece secondo te dell'esperienza di Lopez alla Movistar, che è una squadra in cui oggettivamente sono tanti corridori che alla fine non hanno reso per un motivo o per l'altro quanto ci si aspettava che potessero rendere?
Beh, uno l'abbiamo nominato subito prima perché è Mikel Landa e sì, è chiaro, la Movistar credo che il fatto di avere tanti capitani e di tenerli sostanzialmente più o meno tutti sullo stesso livello genera comunque qualche problema ogni tanto. È il caso di Miguel Angel Lopez, adesso non ci andiamo a mettere bocca perché non abbiamo nessuno, probabilmente, insomma, lo dice anche Martinelli, nessuno ha ben chiaro cosa è successo al di fuori di coloro che c'erano. La verità sicuramente sarà anche un po' nel mezzo, magari può essere un po' sbilanciata da una parte all'altra, ma è chiaro che c'è stato qualcosa di un'incomprensione nella gestione da parte di entrambi. E secondo me, insomma, comunque la sua stagione non era poi disastrosa, cioè Lopez ha rovinato tutto con quell'incredibile colpo di testa, con quell'incredibile ritiro, che comunque sia andato, la situazione gli stava facendo perdere quel terzo posto che si era conquistato sulla strada. È ovvio che poi l'errore del ritiro è stato suo, lì eventualmente doveva comunque uscire a testa alta concludendo la corsa. Lì la delusione è stata lì, perché significa che comunque mentalmente c'è ancora qualcosa che a volte lo fa perdere un pochino, di un corridore che insomma è professionista da tanto tempo, non è più, certo non è anziano, però comunque è un corridore che non è più giovanissimo, dovrebbe riuscire a trovare l'equilibrio mentale per gestire situazioni più difficili, non ci è riuscito e la Movistar comunque non lo ha aiutato, questo sicuramente, però resta un pochino più sua la responsabilità da questo punto di vista, non tanto per il risultato in sé ma quanto per il ritiro poi.
Ecco Leonardo, poi tra i nomi che mancano, che insomma non vi anticipiamo in blocco, li potrete leggere appunto ogni giorno nella nostra rubrica sul sito Spazio Ciclismo, va detto che quasi tutti sostanzialmente sono un po' esplosi nella scorsa stagione, nel 2020, e poi in questo 2021 non sono riusciti a confermarsi. Secondo te quindi i loro risultati del 2020 sono stati un po' figli della situazione che si è andata a creare, magari con un Giro d'Italia in un momento particolare della stagione, con una situazione particolare anche a livello di partecipazione, Oppure Giro d'Italia non solo, anche Vuelta, chiaramente anche altre corse, oppure non so, insomma, è stato un po' quel momento che tanti corridori hanno avuto magari nella loro carriera, di quella stagione in cui per un motivo o per l'altro la preparazione arriva nel modo giusto, al momento giusto, e poi però anche a livello mentale riuscire a confermarsi, lo si dice spesso, insomma, confermarsi è più difficile di emergere.
Beh, come hai detto tu, senza fare esattamente tutti i nomi, anche se insomma qualche nome penso che gli ascoltatori ce l'hanno abbastanza in mente, soprattutto nelle posizioni, poi possiamo aver variato un pochino rispetto alle idee degli spettatori, ma insomma più o meno penso che li sappiamo un po' tutti quali possono essere. Però la sostanza è vero, questo dubbio c'è, nel senso il dubbio che il 2020 sia stato un anno in qualche modo, sembra brutto dirlo, fortunato per loro, nel senso che si sono trovati delle congiunture favorevoli, questo chiaramente c'è, ci sono alcuni corridori comunque giovani, quindi in realtà in un processo di crescita può succedere che hai l'anno migliore, fai questo step, l'anno dopo anche in base alle pressioni diverse non va tutto esattamente come ti aspettavi, anche dei cambiamenti nelle ambizioni fanno sì che questo sia un processo abbastanza normale, però non può valere per tutti questo discorso, cioè nel mezzo ci sono anche altri, quindi secondo me sì, le congiunture hanno fatto tanto a mio parere, perché comunque hai detto tu, hai detto il Giro ad esempio si è trovato una partecipazione un po' diversa da quelle che erano le aspettative. È ovvio che poi ci sono corridori che in realtà c'erano di alto livello che non sono riusciti esattamente ad arrivare dove volevano, però secondo me ha fatto tanto quella stagione scorsa. Ha cambiato un po' le gerarchie, per alcuni si sono ritrovati in posizioni diverse. Ci sono invece altri che obiettivamente sono capitati forse in una stagione un po' difficile più mentalmente che comunque anche con pizzichi di sfortuna. Però metti insieme le cose, mettili insieme anche in squadre in cui magari avevano, se non sei al massimo in quelle squadre, non puoi ambire a fare risultato, ma devi trasformarti in gregario ed ecco lì che inevitabilmente si trova che il bilancio a fine stagione è abbastanza negativo, per quanto poi magari possono aver comunque fatto un lavoro interessante per la squadra, ma non basta quando sei un corridore che ottiene certi tipi di risultati.
E di Giro d'Italia, non 2020 ma 2022, si è parlato anche negli ultimi giorni, se ne è parlato perché è stata terminata questa presentazione a tappe, come è stata più volte chiamata, del percorso della prossima edizione della Corsa Rosa, edizione che si svolgerà dal 6 al 29 maggio, con la partenza dall'Ungheria che era stata inizialmente prevista appunto per il 2020, poi era stata rimandata appunto al 2022 per la questione di Covid, dopo che la corsa era stata posticipata. Insomma, si partirà da Budapest, come detto, il 6 maggio, con tre frazioni, la prima con arrivo a Visegrad, poi la cronometro individuale di Budapest e la terza e ultima frazione ungherese da Kaposvár a Balatonfüred, con tre frazioni, a parte la cronometro in mezzo, insomma, sono due frazioni per velocisti sostanzialmente. Primo arrivo in salita impegnativo già al ritorno in Italia, la quarta tappa, con l'arrivo sull'Etna, poi insomma, in Sicilia si rimane per la Catania-Messina, a seguire la tappa con arrivo a Scalea, tappa abbastanza mossa ma ancora sostanzialmente per velocisti, poi l'arrivo a Potenza, seguito da quello di Napoli, e la prima settimana si conclude con l'arrivo in salita sul Blockhaus, che già potrebbe scalare qualche distacco interessante. Leonardo, intanto questa prima settimana, come forse qualche, come ci sta abituando in Giro d'Italia negli ultimi anni, può già scavare effettivamente degli distacchi interessanti. Mi riferisco soprattutto ovviamente alla cronometro di Budapest, però per quanto riguarda l'arrivo in salita, il solito pericoloso arrivo sull'Etna, pericoloso perché abbiamo visto che più di una volta, insomma, nelle ultime edizioni qualcuno ha perso terreno prezioso e poi non è più riuscito a recuperarlo, pur trovando la condizione giusta nelle ultime 2 settimane. Ma in particolare, insomma, l'arrivo sul Blockhaus di domenica 15 maggio credo che possa già mettere delle gerarchie interessanti in corsa.
Beh, ma è chiaro che comunque, sai, con un percorso di questo tipo, come hai detto tu, ci sono delle insidie e soprattutto il grande pericolo è ancora più del solito, secondo me, è che bisogna farsi trovare pronti fin dall'inizio. E lì c'è sempre il rischio di non riuscire a bilanciare bene la preparazione tra le esigenze di farsi trovare abbastanza pronto all'inizio e l'esigenza ovviamente di essere al massimo della forma in terza settimana. Quindi l'arrivo dell'Etna è insidioso, ma in tutta la prima settimana ci sono veramente delle tappe a cui bisogna fare molta attenzione. E quindi sì, ci sarà secondo me un giro interessante in questo senso, nel senso che comunque è ricco di tappe insidiose. questo crea difficoltà nella gestione, come dicevamo. Quindi, appunto, anche la prima in realtà sì, è un percorso per velocisti, su cui, cioè una tappa per velocisti, ma sono velocisti che devono saper reggere. Ovvio, non ci saranno distacchi lì, però comunque sia è un'ennesima tappa che poi ti porti appresso in qualche modo. Quindi io starei abbastanza attento in generale nella gestione della prima settimana, senza dimenticare che insomma la prima settimana c'è la frazione di potenza che mi dà effettivamente un interesse importante, poi c'è il blockhouse e si conclude. Quindi abbiamo tante tappe, abbiamo due grandi salite sostanzialmente, l'Etna e il blockhouse, una tappa molto insidiosa come quella di Potenza, che secondo me è una delle tappe più insidiose di questo giro, una delle tappe forse più sottovalutate, ma proprio per come è posizionata e per quando, visto che poi il giorno dopo c'è Napoli che non è difficilissima, secondo me lì qualcuno andrà a provare qualcosa e se qualcuno va in difficoltà è ovvio che poi gli altri insistono e diventa una giornata molto complicata.
Senza dubbio non sarà semplice da interpretare anche la seconda settimana con la prima frazione, quella del martedì 17 maggio da Pescara Iesi, poi per velocisti l'arrivo successivo di Reggio Emilia, mossa ma non senza insomma salite particolarmente impossibili, la frazione da Parma a Genova, che però appunto può presentare qualche sorpresa nel finale, soprattutto sul Monte Becco che termina una ventina di chilometri dall'arrivo, potrebbe esserci qualche azione, in giornata potenzialmente credo più per fuggitivi in realtà. Poi la frazione con Eva Cuneo è di nuovo la chance per i velocisti, forse l'ultima o quasi chance per i velocisti puri, ce ne sarà poi una anche con arrivo a Treviso nell'ultima settimana. E poi insomma il weekend con gli arrivi prima a Torino con una tappa messa a 4 stelle perché ha tante salite, in realtà di salite davvero durissime non ce ne sono, però è una tappa mossa dall'inizio alla fine che può sicuramente rimanere nelle gambe, e poi la domenica, la seconda settimana, si conclude a Cogne con un arrivo in salita, anche con una giornata impegnativa, insomma, con la Pilar de Flor, il Verrogne e la salita di Verrogne e appunto l'arrivo in salita a Cogne, che può mettere decisamente in difficoltà il corridore, può scavare distacchi interessanti. Prima di commentare questa seconda settimana, però, lascerei la parola ad Andrea Pasqualon, che al Giro d'Italia ha partecipato in questo 2021 e ha parlato un po' del percorso e delle sue possibilità, insomma, su questo percorso per il Giro d'Italia 2022. Sentiamo Pasqualon.
Ah, sì, il giro molto bello, molto bello. Diciamo che è duro perché è davvero duro il prossimo giro. Ho visto che con 51.000 metri di dislivello diventerà uno dei giri più duri in assoluto delle ultime edizioni. Ci sarà tappe per velocisti, anche vero, la prima parte, dai, diciamo che è abbastanza adatta alle nostre caratteristiche. Però mi sto già guardando, e diciamo parlando anche un attimo con i miei direttori e manager se andare a fare il Tour de France, perché il giro, avendolo già fatto quest'anno, diciamo che mi è piaciuto moltissimo. Giustamente si corre anche in casa, alcune tappe sono praticamente passano davanti a casa, quindi mi piacerebbe rifarlo, però non lo so se sarà l'opzione 1 o magari l'opzione 2, guardando anche, diciamo, il percorso del Tour de France. Forse per noi velocisti è quasi meglio il Tour de France che il Tour d'Italia.
Leonardo, questa seconda settimana intanto è impegnativa perché ha tante tappe mosse, però abbiamo visto, credo, Giri d'Italia con una seconda settimana con arrivi o un arrivo, anche solo un arrivo più duri, insomma, più per scalatori puri. Credo che questo si possa dire. E la seconda cosa è la considerazione di Pascolon, che facevamo insieme con lui, è in effetti per il rischio che i velocisti salutino il Giro d'Italia a Cuneo sostanzialmente, perché dopo la tredicesima tappa, come detto, sostanzialmente c'è soltanto la 18ª a Treviso, che però arriva dopo 4 giornate più o meno di montagna, quindi non molti, secondo me, decideranno di fare la fatica di superare queste tappe per arrivare a Treviso e poi poter dover fare altre tappe di montagna.
No, assolutamente no, saranno in molti a lasciare probabilmente, perché tranne chi è in lotta per la maglia ciclamino, per gli altri non dico, cioè, obiettivamente non ci sono grandi possibilità, c'è il forte rischio di finire fuori tempo massimo e c'è il forte rischio di spendere tantissime energie che poi comunque non ti ritrovi nella seconda parte della stagione. Questo è sicuramente un rischio calcolato da parte di Mauro Vegni e da parte dell'organizzazione, però è un rischio concreto. Io penso che saranno in molti a prendere questa decisione. Poi ovviamente chi è in lizza per la maglia Ciclamino resta, però anche lì bisogna vedere chi c'è, perché se ci sono corridori particolarmente resistenti in salita e che in realtà sono abbastanza vicini, anche un velocista puro sa che poi nell'arco di quella settimana, cioè di quelle della successiva, gli avversari possono fare punti e lui no, quindi è abbastanza complicata da quel punto di vista. Però per quanto riguarda le salite, sì, hai ragione, non è la seconda settimana più dura di sempre, diciamo così, ci sono però delle tappe miste e credo che questa sia la caratteristica principale di questo giro, ovvero creare le condizioni per, condizioni che poi sarà ai corridori sfruttare, ovviamente questo è un adagio che conosciamo tutti, abbiamo ripetuto e sentiamo fino alla nausea e certe volte anche semplicemente dirlo è un po' fastidioso, però è chiaro che la corsa la fanno i corridori, il percorso è un punto di partenza ma sono loro poi a fare la corsa, quindi perché si possono immaginare tappe come Iesi che può essere una tappa abbastanza semplice, non ci sono muri durissimi, però può essere una tappa in cui si può provare a fare qualcosa, visto che arriva dopo il giorno di riposo, visto che il giorno dopo c'è la tappa più pianeggiante che ci sia, che praticamente segue la classica Via Emilia tutto il tempo, e quindi quella è una giornata sostanzialmente di riposo per il gruppo. Poi c'è la tappa di Genova, anche lì l'arrivo è in pianura, però c'è il Monte Becco, c'è il Passo del Bocco, ci sono una serie di strappi che bisogna affrontare, quindi anche lì, se uno se la vuole giocare, considerando che il giorno dopo c'è l'arrivo a Cuneo, quindi abbastanza semplice, si può fare qualcosa. Ecco, la tappa che è un po' un peccato per come è posizionata invece è la tappa di Torino, perché come dicevi tu, una tappa mossa tutto il giorno è una sorta di, come si dice spesso, una sorta di Liegi-Bastogne-Liegi, perché è veramente una classica delle Ardenne sistemata, è una corsa, una giornata molto dura in realtà nel complesso, però il giorno dopo ce l'arriva a Cogne, quindi non so quanti andranno a spendere le energie quel giorno, visto che poi c'è la tappa di montagna e il giorno successivo. Quello è un po' un peccato, però in realtà può essere propedeutica a far vivere una tappa impegnativa in quel di Cogne, quando invece comunque è vero che è dura, però poteva esserlo molto di più anche quella, quindi forse aggiungerà in qualche modo una sorta di crescendo, e questo forse è il leitmotiv che voleva cercare RCS, cioè creare questi crescendo fino al weekend.
E l'ultima settimana sarà molto dura, anche se non ci sono in percorso quel trittico alpino che a volte abbiamo visto, insomma, di tre tappe di montagna consecutive, proprio per la presenza della tappa pianeggiante con arriva a Treviso nella 18ª frazione di giovedì 26, prima però gli impegnativi arrivi ad Aprica della 16ª tappa, dove sono comprese le salite di tutte di prima categoria del Goletto di Cadino, del Mortirolo e di Santa Cristina, prima di scendere poi verso Aprica, poi l'arrivo in salita a Lavarone, insomma anche qui ci sono due prima categorie entrambi nel finale, il Passo del Vetriolo e il Monte Rovere, come detto a seguire la 18ª tappa pianeggiante con arrivo a Treviso, e poi gli ultimi due giorni di montagna, il primo con arrivo sul santuario di Castelmonte, di fatto è praticamente un muro finale dopo aver affrontato lo sconfinamento in Slovenia e la scalata del Colovrat, e l'ultima resa dei conti in montagna sarà sul Passo Fedaia, sulla Marmolada, con giornata veramente durissima, il Passo San Pellegrino, Passo Pordoi e appunto Passo Fedaia verso Marmolada. Qui conosceremo buona parte della classifica del Giro d'Italia, buona parte appunto perché, come è successo spessissimo nelle ultime edizioni, l'arrivo è una cronometro individuale con partenza e arrivo da Verona, nel mezzo però c'è anche un quarta categoria, una salita Torricella Massimiliana, che insomma non è durissima di per sé, però può sicuramente scompigliare un po' i piani e non aiutare troppo i cronomen puri rispetto invece a corridori un po' più scalatori. Del percorso abbiamo parlato, oltre che con Pascolon, che abbiamo già sentito, abbiamo parlato con Damiano Caruso, secondo nell'edizione in Giro d'Italia di quest'anno, con una bellissima vittoria di tappa. Sentiamo allora le parole di Damiano Caruso sul percorso e se potremo vederlo, e magari con che ruolo, al Giro d'Italia. L'intervista completa, come le altre interviste, ovviamente sarà sul sito di Spazio Ciclismo nei prossimi giorni.
Il percorso, sì, l'ho studiato sulla carta, ho avuto la possibilità di guardare le tappe ed è penso che sia un bel percorso, molto impegnativo, esigente, forse uno dei più duri degli ultimi anni. ho letto che ci sono 51.000 metri di dislivello. Se consideriamo le tue cronometro, quindi tutto sarà, e le tappe di pianura, tutto sarà concentrato in poche tappe. Quindi sarà un percorso esigente sì, da subito. La partenza in Ungheria, poi la quarta tappa, l'arrivo sull'Etna, che già comunque sia delineerà un po' la classifica. Credo che appunto c'è spazio per tutti, per chi cerca le tappe, per chi vuole fare classifica, per i velocisti, quindi è un bel giro completo.
Dunque Leonardo, questa terza settimana ti convince? Ti aspettavi qualche tappa un po' più dura? La ventesima è veramente durissima e forse una tappa così dura al penultimo giorno rischia di far muovere un po' meno le acque nelle giornate precedenti oppure ti aspetti spettacoli in ogni giorno di montagna potenzialmente?
Vabbè, aspettarsi spettacoli in un giro di montagna è utopico e sicuramente lo speriamo un po' tutti, però obiettivamente non è possibile. Sicuramente qualche giorno un po' di tregua ci sarà, almeno a livello dei grandi favoriti. Poi lo spettacolo obiettivamente sappiamo che lo danno anche i fuggitivi in maniera interessante, sicuramente molto bella. Però è chiaro, non sarà possibile. Sì, io mi aspetto qualcosa comunque dalla tappa della Priga, sempre per il solito discorso che è il giorno dopo il giorno di riposo. Quindi comunque è una tappa in cui le difficoltà ci sono. Sono comunque tre salite impegnative di prima categoria, c'è cioè la salita di Teglio che non è categorizzata, ma è comunque una discreta salita, quindi anche lì c'è margine. Certo, sono lunghe discese, anche un po' di pianura, però lì è ovvio che magari qualcuno, sai, si parte, il goletto di Cadino è abbastanza presto, quindi la possibilità che qualcuno vada in difficoltà c'è, e a quel punto, come dicevo prima, qualcuno cercherà di approfittarne e può venire una tappa più particolare. L'Avarone, sinceramente, mi aspetto una fuga quasi da subito e non credo che sarà così decisiva per la classifica generale, anche perché se no ci saranno più le fatiche del giorno prima. Beh, poi ovviamente c'è Treviso, l'ultima volata. Lo sconfinamento di Slovenia è interessante, però secondo me, come dicevi tu, col fatto che poi il giorno dopo c'è Marmolada, c'è Fedaia, c'è Pordoi, c'è il Passo San Pellegrino, sarà difficile vedere grandissime battaglie. Poi il tutto in questi casi, ovviamente, dipende da come sta andando lo scenario, ovvero magari c'è un corridore in forma che sta recuperando terreno e quindi ha bisogno di forzare, ma se invece la corsa è un po' più chiusa con un corridore che è già davanti e sta dimostrando di essere in forma, sarà difficile attaccarlo e allora a quel punto potremo vedere come una salita finale, praticamente che solo la rampa finale e il resto è un avvicinamento. Questo è un pericolo per la penultima. Però speriamo insomma che il gran tappone finale ci regali le soddisfazioni che ci aspettiamo. Come sempre bisogna sperare che ci sia magari uno scalatore che deve difendersi, scusate, un cronometro che debba difendersi e gli scalatori che cercheranno di dargli l'assalto. Perché in questo scenario potrebbe tenere la corsa, ce la posso fare, potrà tenere aperta la corsa fino veramente all'ultimo giorno con la cronometro di Verona che comunque è interessante non aver messo una cronometro lineare e basta che comunque scompiglia un po'.
Senza dubbio, vedremo anche poi nel proseguo delle settimane i protagonisti attesi che decisioni insomma, riveleranno sulla partecipazione al Giro d'Italia o al Tour de France per quanto riguarda la prossima stagione. Al prossimo Giro d'Italia speriamo davvero di poter vedere anche una squadra come la Kubeka che ha avuto e sta continuando ad avere problemi nel trovare fondi insomma, per proseguire la propria attività nella prossima stagione. Noi speriamo con tutto il cuore che il progetto Kubeka, che è un progetto molto bello e molto legato insomma, alla possibilità di portare più biciclette in Africa, possa continuare anche nella prossima stagione. Abbiamo parlato questa settimana con un corridore che fa parte del progetto e che vuole continuare a farne parte, Domenico Pozzovivo. Sentiamo che cosa ci ha detto Pozzovivo. Anche in questo caso l'intervista completa sarà poi sul nostro sito.
Ovviamente una volta finita la stagione stiamo aspettando notizie spero positive da parte del team manager Douglas Ryder e qui ancora sta lottando per cercare di poter portare a casa uno sponsor e poter assicurare il futuro della squadra. Quindi io l'anno scorso ho creduto in lui e la mia fiducia poi è stata ripagata e farò lo stesso anche lui.
È Allora, Leonardo, in chiusura una battuta sulla situazione in Kubeka e su Pozzovivo. Io dico che un corridore con la sua esperienza, insomma, è anche bello che voglia attendere fino all'ultimo momento di capire se può esserci la possibilità di rimanere con la Kubeka, che è una squadra che gli ha dato la possibilità in uno dei momenti più difficili, credo, della carriera di Pozzovivo, e anche forse per questo c'è una lealtà che non sempre nel mondo dello sport si vede, insomma.
Ma guarda, l'augurio è di rivedere la Kubeka, che comunque l'augurio se lo fa già di solito per tutte le squadre che ci sono. Questa squadra ha un qualcosa di particolare, lo sappiamo tutti, è inutile starla a descrivere ancora una volta, però veramente è un progetto importante anche al di là del ciclismo, quindi ci auguriamo tutti che possano continuare. Ovviamente augurandoci questo, ci auguriamo tutti che possa continuare Domenico Pozzovivo. Secondo me lui comunque ha altre possibilità, anche se la squadra dovesse chiudere, però è chiaro che speriamo di vederlo in una squadra in cui può avere un ruolo anche importante in prima persona, quindi veramente sì, lo speriamo per lui, per tutti i corridori che poi sono appresso a lui e appresso a una squadra che dà tanto anche poi a molti corridori africani ovviamente, ma anche italiani, ci sono spesso molti giovani italiani, quindi al di là di tutto è un progetto che speriamo di continuare a vedere, speriamo anche che trovino una soluzione per essere un po' più duraturi, perché il secondo anno consecutivo sarebbe bello che qualcuno investisse in questo progetto anche veramente per tutto ciò che rappresenta al di fuori del ciclismo.
Assolutamente sì, allora concludiamo con questa speranza e anche un po' con questo appello di riuscire a salvare la Kubeka e di permettere loro di fare almeno un'altra stagione, ma insomma speriamo anche di più nel mondo del ciclismo. Con questo è tutto, vi ricordiamo, come abbiamo già fatto in puntata, che potete continuare a seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo, le rubriche, le interviste esclusive di cui vi abbiamo fatto sentire un estratto anche in questa puntata sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione. Da Davide Terrano un ringraziamento per averci seguito in questa puntata e l'augurio di una buona serata a tutti voi. Buona serata anche a te, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.